siamo abituati al viola, questo segno liturgico della Quaresima e dell'Avvento. Tuttavia sono molto differenti, diciamo, le proposte che vengono fatte o come vengono fatte. L'uno e l'altro hanno un concetto di salvezza, di purificazione, ma basta leggere e ascoltare le letture e dice: ma siamo in avvento? Proprio l'inizio della prima lettura: deponi, o Gerusalemme, le vesti di lutto. Ci fa capire che l'avvento è un tempo gioioso, è un tempo in cui non siamo chiamati a rivestirci di splendore. È logico che questo splendore è la grazia del Signore. Ecco la proposta che ci viene fatta nell'Avvento. Per il popolo ebraico questo rivestirsi di vesti di splendore era dovuto al tempo storico che stavano vivendo, che era quello della schiavitù babilonese. Per cui l'invito del profeta, e che abbiamo ascoltato anche domenica scorsa, il profeta Isaia, è quello di un annuncio di liberazione, di non più quelle vesti di mestizia, di oppressione, ma la gioia della propria nazione, l'orgoglio di essere ancora una volta popolo, di essere rivestito appunto della pienezza dell'umanità, che voleva dire indipendenza, libertà. Tutta questa immagine, naturalmente, per noi che viviamo la liturgia, è in rapporto alla nostra vita, alla vita umana. Quale schiavitù noi viviamo? Quale oppressione? Anche se in tutti i tempi ci sono stati e ci saranno, finché l'uomo non diventa un angelo, ci sarà sempre questi momenti di violenze, per cui l'uomo sarà sempre alla ricerca di tempi migliori, di pace. Eppure questa promessa del profeta è rivolta all'uomo, è rivolta a tutti noi, per cui questo spianare le alture, questo, diciamo, abbassare i monti, riempire i burroni, valli si intende per burroni, perché una valle pianeggiante è già piana, per cui fare tutto, livellare in modo che il nostro cammino, il nostro andare incontro al Signore diventi più sereno, con meno difficoltà. E questo lo opera il Signore, lo opera il Signore, quello di spianarci le strade, mentre invece chiede a noi di spianare le nostre valli, i nostri burroni, le nostre, diciamo, prese di posizione, che possono essere l'orgoglio, possono essere le passionalità, possono essere tutte quelle realtà che ci rubano la gioia di stare alla presenza del Signore con un animo lieto, sereno. E questo il Signore ce lo offre con la liturgia, ce lo offre riproponendo a ognuno di noi quello che è stato proposto al popolo ebraico nelle sue vicissitudini di sofferenza, di difficoltà, di allontanamento del Signore, perché queste realtà venivano, secondo la Scrittura, perché il popolo di Dio si allontanava spiritualmente dal Signore e proprio questo allontanarsi causava in loro sofferenza, fino alla schiavitù, fino all'oppressione. Se dovessimo analizzare la nostra società, io dico italiana perché è inutile andare a cercare questa società altrovi, che non, forse non abbiamo completamente sott'occhio, forse dovremmo dire, forse il popolo italiano un po' si sta allontanando dal Signore, da quella fede squisita, genuina, e questo sta portando a tante sofferenze, a tanti egoismi, fino a sentirsi abbandonati. Noi ce la prendiamo sempre con il Signore quando c'è un avvenimento che ci fa soffrire, ma qualche volta la radice è dentro di noi, in non sentirci più popolo del Signore, in chiudersi nella nostra spiritualità personale. Quell'io basta a me stesso, per cui non ci prendiamo più carico di un'educazione all'amore del Signore, non ci esortiamo più, non ci incoraggiamo più, e questo potrebbe portarci a una schiavitù terribile, quella del pensare a una vita lontano da Dio, come si vuol dire, solo per riempire, detto in parole povere, la nostra pancia, ma non è solo la nostra pancia, tutti i nostri desideri che sono dentro di noi, di piacevolezza, ma che sappiamo sono una piacevolezza che passa, anzi, che ci umilia spesso. Questa piacevolezza ci umilia perché in un certo momento ci fa capire quanta fragilità è subentrata in noi, quanta debolezza, non sono più capaci di quel vero amore nel quale io avevo creduto. Ma questo non deve scandalizzarsi. Il credere troppo a noi stessi, anche questa è superbia. L'ha sperimentata Pietro quando disse a Gesù: io non ti rinnegherò mai. In queste parole, se dovessimo fare un'immagine di Pietro, avremmo visto un uomo potente, orgoglioso, capace di una volontà di ferro, come si dice, e al quale il Signore gli risponderà: calma, calma, anzi, prima che diventi giorno, non una sola volta, tre volte mi rinnegherai. Questo ti fa capire quanta debolezza c'è nella superbia. Solo se siamo coscienti della nostra fragilità, e con questa coscienza, con l'aiuto del Signore, cercando l'aiuto del Signore, veramente possiamo camminare su una strada serena, pacifica, capace di ricostruirci ogni volta che in questa debolezza ci cadiamo. Capace di credere alla grazia del Signore e di credere che possiamo essere col suo aiuto ancora persone, persone libere, persone che sanno dire no alla fragilità del peccato o alla superbia della vita. È la profezia che ci viene dal Vangelo. È la profezia di Isaia, messa sulla bocca di Giovanni il Battista, il precursore che doveva preparare la strada al Signore, doveva preparare il suo popolo ad accogliere il Messia. E che le parole stesse ci fanno capire la nostra situazione. Voce di uno che grida nel deserto. Il deserto siamo noi, senza vita, senza anima. A qualcuno piace il deserto, io dico vacci a vivere un po'. Vedi quanta fatica dovrei fare per vivere, per il caldo, per il freddo, perché non trovi cibo, perché non trovi acqua, per questo, per quell'altro. È il senso della non vita. Eppure Giovanni è mandato, un mandato a scuotere questo deserto, questo cuore dell'uomo indurito. Prepara la via al Signore. Viene detto a Giovanni, ma viene detto a noi. Disponi il tuo cuore a incontrare il Signore. Disponilo con l'umiltà del cuore, con il pentimento della vita. Siamo tra pochi giorni, praticamente, con l'Immacolata. Comincerà questo anno di misericordia. Cos'è se non appunto credere che l'uomo può amare il Signore nonostante le sue fragilità, può riconciliarsi con il Signore, così come può riconciliarsi con il suo fratello, e che nella riconciliazione è tutta la pienezza di questa gioia, di questo scorrere della vita nella serenità e nel dire ho realizzato la mia vita, l'ho realizzata amando le persone che il Signore ha messo sul mio cammino. Nella seconda lettura, se notate, parla di carità, l'Apostolo Paolo ai Filippesi, riparla di giustizia, proprio perché da queste grandi virtù, che sono l'amore, la carità, la misericordia, il perdono, sgorga dal cuore dell'uomo il vero senso, la vera gioia della vita, di stare alla presenza del Signore. Non avviene, come si vuol dire, uno schioccare di dita, è tutto un lavoro che ognuno di noi è chiamato a operare su se stesso, per raggiungere questa capacità di avvicinarsi di più al Signore, di sentire che quella parola del Signore è per Lui, e per realizzare quello che Dio stesso ha voluto per l'uomo, di fare di questa creatura non più una creatura della terra e solo per la terra, ma una creatura per il cielo, una creatura per l'eternità. Quanti motivi di gioia in queste parole, se ci mettiamo veramente in ascolto della parola del Signore. Lasciamo che la parola del Signore non parli solo alle nostre orecchie, ma parli anche al nostro cuore, non soltanto una logica della nostra mente, vuole un incoraggiamento a lasciare che il nostro cuore ritorni ad amare nel vero senso della parola il Dio che ti ama, il fratello che ti ha messo a fianco, il padre e il figlio, la madre e la figlia e la madre, il fratello e così via. Non è capacità dell'uomo, proprio a causa del peccato. Eppure Dio crede nell'uomo, crede perché lo ama, perché lo vuole riportare alla luce di questa, come si vuol dire, primordiale aurora nel quale l'ha creato, in quella luce paradisiaca dove l'amore è di casa. Tocca all'uomo dire sì al Signore, lasciare che l'uomo ancora una volta si metta in cammino con il Signore, non da solo, verso questa terra promessa, verso questa nuova patria, verso la gioia di essere liberi, perché il peccato si può vincere con l'umiltà e con l'amore.